Dottore. Dottore.
Che c'è?
Arriva qualcosa da sud-ovest. Si sta avvicinando.
Benvenuto a Stramp, 41esimo episodio. Prima di leggere i titoli di oggi, mercoledì 17 giugno, vi ricordo che se state ascoltando la trasmissione su Apple, vi invito a scrivere una recensione. Se non l'avete ancora fatto, per favore fatelo, è importante ricevere un feedback dei miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora sperimentale. Queste trasmissioni proseguiranno per tutto il mese di giugno per poi riprendere ufficialmente a settembre con un format stabile. In questa puntata vedremo come il giornalismo è una grande fabbrica di storie, ma le storie si possono raccontare in mille modi, un gioco registico, somiglia alla musica, puoi saltare dei suoni, rendere quasi silenziosi altri. E così ieri abbiamo visto come i vari giornali hanno riportato notizia di questo ipotetico finanziamento venezuelano al Movimento 5 Stelle. Ruggero Tantulli ha ricostruito bene la vicenda con tutti i dubbi del caso, che continua però a tenere banco anche oggi, seguito poi per tutto il giorno il solito coro social e il solito giro di opinionisti TV che si sono guadagnati la loro giornata di lavoro. Sono gli stessi che a parole dicono di combattere le fake news e con i fatti dimostrano di non avere un minimo rispetto dei propri lettori. Da un politico te l'aspetti, fa propaganda, deve convincere il proprio auditorio, ma da un giornale viene da chiedersi a chi giova prestarsi a questo gioco. In questa puntata avremo la testimonianza di Marco Colombo, un amico giornalista radio televisivo alla BBC di Londra dal 1999 al 2014, da qualche anno è tornato in Italia, vive in Maremma e si occupa di relazioni istituzionali internazionali. Ci racconterà una storia come dovrebbe essere raccontata da uno che il giornalista l'ha fatto e l'ha fatto alla BBC. Una storia di una nazione con i suoi lati negativi e positivi, dove hai pochi diritti alla salute, ma se chiedi un finanziamento te lo danno nel giro di 48 ore. Marco, benvenuto a Stramp. A te la parola.
Buongiorno agli amici di Stramp, by Vincent Russo, un amico e collega da tanti anni. Vi racconto una storia londinese che è anche una storia di italiani. Di una coppia di ragazzi quarantenni con un bambino piccolo, hanno un ristorante marchigiano, cucina casalinga, Covent Garden, nella zona di teatri, nel centro di Londra. Si ammalano di Covid, chiamano il numero del servizio sanitario nazionale, quello che è nato nel 46 grazie al welfare state laburista, e dicono: siamo ammalati, però il nostro bimbo non è ammalato, ci potete aiutare? Gli viene risposto: purtroppo dovete guarire, non c'è nessuna possibilità di vedere né un medico né un infermiere. Loro fondamentalmente guariscono da soli senza nessun tipo di aiuto medico sanitario. Il bambino non si ammala, fanno il tampone negativo, lasciano la Gran Bretagna e ritornano nelle loro Marche, dove avevano iniziato l'idea di un agriturismo. L'agriturismo si chiama Tenuta Fontemosco a Ponzano di Fermo. Ecco, questa è una storia di oggi, di questi mesi. La cosa particolare, chiaramente interessante, è che nel viaggio, mentre tornavano nelle loro native Marche, hanno potuto far domanda per degli aiuti di Stato, per un prestito chiaramente che dovranno restituire, e facendo un'autodichiarazione senza neanche dover presentare delle dichiarazioni dei redditi, hanno ricevuto una somma importante, 50.000 sterline, che gli ha permesso di pagare l'affitto e di continuare a rimanere in business. L'idea è di tornare a Rosso di Sera, questo è il nome del ristorante, a settembre, quando il Covid sarà risolto.
Leggiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Da oggi ho deciso che leggerò solo le prime pagine che aderiscono a DS, cioè la fonte statistica che attesta e certifica la diffusione dei giornali, quindi giornali come Il Riformista e Il Foglio non entreranno nella mia rassegna stampa, e la mia rassegna stampa è la mia scelta, quindi ho deciso così, solo fonti certificate, la cui diffusione è certificata. Iniziamo dal Manifesto. Che titola tutta pagina con le manette, le catene, scusate, di Abubakar Soumaoro, che agli Stati Generali è stato accolto dal Presidente del Consiglio, ascoltato dal Presidente del Consiglio. Il titolo tutta pagina è Oltre la siepe, naturalmente il riferimento è letterario. Ascoltate gli invisibili: dopo una giornata di proteste incatenato davanti alla sede degli Stati Generali, il sindacalista dei braccianti Abubakar Soumaoro è stato ricevuto a Villa Panfili dal Premier Conte, che si impegna sui decreti sicurezza e agricoltura. Intanto la regolarizzazione non decolla. Appena 32.000 le domande, il 90% sono colf e badanti. Passiamo al Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio. Un Marco Travaglio arrabbiatissimo, incazzatissimo, possiamo dirlo. Oggi le coliche, naturalmente, parecchie fonti di stampa che avevano scritto che il Fatto Quotidiano riceve finanziamenti pubblici. In realtà si tratta di un normale prestito bancario, attraverso una legge che risaliva addirittura a più di 10 anni fa. Lo spiega nel suo editoriale, incazzatissimo, come ho già detto. Oggi le coliche è il titolo del suo editoriale. A tutta pagina abbiamo Fontana, ci sarebbe un audio che incastra il presidente di Regione Lombardia, comuni chiusi, anzi no, due punti, audio incastra Fontana, 23 febbraio, vertice su zona rossa in 9 paesi, fra Lodi e Cremona c'è un'inchiesta di Davide Milosa. Nelle pagine interne, le patacche infinite della destra, Conte, falso dossier anti Movimento 5 Stelle, patto con Di Maio sul rinvio del MES, l'altro titolo dalla prima pagina. Ah, siamo felici che il Fatto Quotidiano si occupa delle bimbe pazze di Conte. Ascoltate la puntata 20, l'episodio 22 di Stramp, in cui abbiamo avuto una delle tante animatrici di queste pagine a favore del premier Conte. Il Messaggero titola con l'Italia riparte, scoglio esuberi, vertice a Palazzo Chigi, nasce la NewCo, una NewCo e scontro tra PD e Movimento 5 Stelle sui nuovi vertici, 2000 occupati. Stati generali, Confcommercio, 1 milione di posti a rischio, oggi a fondo di Confindustria, il governo sarà invitato agli stati generali, la polemica sui soldi del Venezuela, caso Maduro, scontro Renzi-Grillini e sullo statuto sfida tra Grillo e Diba, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, se non l'avete ascoltato, ascoltate la mia puntata, l'episodio di ieri di Stramp, il 40esimo, proprio su Di Battista. Francesco Grillo firma l'editoriale del Quotidiano Romano, la strategia dei sussidi, anatomia di un errore, l'Italia e la povertà è il titolo. Passiamo alla Stampa, diretta da Massimo Giannini, che titola con Atlantia e migranti, vince Di Maio, Conte chiude il dossier autostrade nel capitale F2I e cassa depositi e prestiti o scatterà la revoca della concessione. Nel decreto sicurezza solo le modifiche chieste da Mattarella, la Lega attacca, insulto agli italiani. La Repubblica titola con Regeni, il PD a Conte chieda subito il processo, lettere di Zingaretti a Repubblica, accordi bilaterali con l'Egitto solo dopo aver ottenuto le condizioni per giudicare gli indagati, la vendita delle navi non è ancora stata autorizzata perché manca la firma di Di Maio. Bugani, ex vice di Casaleggio, ai 5 Stelle serve un leader ma non è il premier. Anche Bugani si mette al centro del dibattito nel Movimento 5 Stelle, proprio equidistante un po' da Di Battista e un po' da Grillo, cerca di trattare. L'editoriale ha come argomento proprio i grillini, perché i grillini non sono un partito, di Carlo Galli. Chiudiamo con il Corriere della Sera, che titola a tutta pagina, rischia 1 milione di posti, è un virgolettato. Fase 3, l'attacco di Bonomi, mossa della Fed americana, volano le borse, Mattarella, mercati decisivi, nuova all'Italia, al via, commercio e piccole imprese in pressing sul governo e Conte, il piano settembre, oggi il presidente di Confindustria sarà ascoltato agli stati generali. L'editoriale è a firma di Carlo Verdelli, i bambini all'ultimo banco, la scuola dimenticata. Mafia Capitale, Carminati è libero, è l'altra storia di prima pagina del Corriere della Sera. Giuseppe Guastella invece si occupa dei 5 Stelle e il Venezuela. A Milano ha aperto un'inchiesta, per ora non ci sono ipotesi di reati e non ci sono indagati.
Io ho deciso che voglio dare vita ad un partito politico, non più un movimento, un partito politico assolutamente per l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, dall'Eurozona, sulla falsa riga di quello che è avvenuto in Gran Bretagna con Brexit.
Hai già in mente
adesso
un
non
nome?
Voglio scimmiottare e fare Italexit, però il concetto è quello, sorprendendo anche contatti veri, sinceri anche con Farage. Sto studiando alcune situazioni con think tank, insomma, lo facciamo.
E così abbiamo sentito l'audio di Paragone. Oggi i giornali non hanno fatto in tempo a riprendere la notizia, perché è avvenuta in tarda serata nella trasmissione, in una di queste trasmissioni della sera, strillate. Amigdala Volante dice: sembrava ieri che andava in giro con pashmina, chitarra, braccialettini, e ora fonda un partito. Amigdala Volante è un account di Twitter che io seguo, è molto divertente. E quindi Gianluigi Paragone vuole portarci fuori dall'Unione Europea, fondare un partito, per ora credo parlamentare. Una notizia che è arrivata ieri sera durante una di quelle trasmissioni strillate. Bene, in bocca al lupo Gianluigi. Io non credo che Italexit però sia la panacea per guarire la nostra nazione. A proposito, in questa seconda parte ho chiesto a Marco Colombo come vede la situazione internazionale oggi, in particolar modo la Gran Bretagna della Brexit. Ascoltate cosa ci ha raccontato. La puntata si chiude qua e vi do appuntamento a domani. Per ultimo, quello che sentite salutare alla fine della trasmissione è proprio lui, sì, è proprio lui. Se l'avete riconosciuto, mandate un audio in trasmissione. Il link è nella descrizione di questa puntata. Buon ascolto, come sempre, da Vincent Russo.
Quando facevo l'analista politico per la BBC a Londra, mi veniva spesso chiesto di leggere il presente per immaginarmi il futuro. Quindi ho fatto un documentario su Berlusconi e ho intervistato Beppe Grillo, ho intervistato i politici italiani, ho analizzato e raccontato l'arrivo di Monti, Letta, Renzi, e poi chiaramente ho lasciato il giornalismo e mi sono occupato di altro, della promozione del Made in Italy. Quando è arrivato il referendum, avevo un'app che si chiamava Made in Italy. La BBC mi chiese: cosa farai con il Brexit? Chiaramente il risultato era appena arrivato, il lunedì successivo al voto, e dissi: se questo paese non mi vuole più e non aspetto certamente il calcio nel sedere, sarò io ad andarmene. Quindi votai con i piedi, ho venduto casa, ho chiuso l'azienda e ci siamo trasferiti, io, mia moglie britannica e mio figlio nato a Londra, in Italia. L'analisi che posso fare in questo momento, non essendo più un giornalista praticante, è che la Gran Bretagna, il Regno Unito, è un paese allo sbando, è una macchina che ha colpito una macchia d'olio, non sa dove andrà a sbattere. Ci sarà probabilmente una Brexit dura, hard Brexit come la chiamano là. È un paese che guarda molto a Trump, è un paese anche autoritario, un paese neoliberista, un paese che non mi piace più. Non è certo più la cool Britannia che ho conosciuto nel 97 facendo l'Erasmus, nel 99 lavorando alla BBC con un progetto Leonardo, tutte cose che adesso non sarà più possibile fare ai giovani europei. È una Londra che, diciamo, non mi interessa più neanche visitare.
Saluto Stamp.